Buona giornata agli ascoltatori di GR Parlamento da Stefano Anderson.
Oggi, 8 marzo, la Fondazione Gimbe assegnerà il premio Evidence al professor Roberto Burioni, noto per aver invaso il campo dell'antiscienza con uno stile comunicativo efficace per combattere ciarlatanate fake news che minacciano la salute delle persone. Questo è uno dei punti di comunicazione della 14ª Conferenza Nazionale del Gimbe che si tiene a Bologna, dedicata alle riflessioni sulle possibili soluzioni per fronteggiare la crisi di sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale. Perché questa crisi di sostenibilità e perché questo tema al centro dei lavori del Gimbe? Intendendo il rapporto fra sanità e cittadino, fra struttura sanitaria e servizi sanitari e cittadino, dopo il lungo periodo di tagli lineari che c'è stato nelle scorse legislature. E ne parliamo con Giovanni Leonardi, che è il direttore generale del Ministero della Salute, che in particolare è attento alla ricerca e all'innovazione, temi che ci riguardano perché, proprio per il motivo che ha spinto a effettuare tagli lineari, cioè ristrutturare il settore sanitario dal punto di vista della spesa, si presuppone che si arriva al punto in cui è necessario stabilire dei criteri nuovi per utilizzare i soldi che ci sono per fornire possibilmente lo stesso genere di servizi al cittadino. E naturalmente questo comporta una ristrutturazione generale del modo di pensare alla sanità pubblica, che naturalmente è connesso in particolare appunto con l'innovazione e la ricerca nel modo di offrire i servizi ma anche di pensarli. È esatto, Leonardi?
Sì, è più o meno questo, anche se mi corre l'obbligo di dire che è vero che abbiamo avuto molti tagli e soprattutto che rispetto agli altri paesi d'Europa abbiamo un finanziamento della sanità che è inferiore in termini di percentuale di PIL, però è anche vero che abbiamo avuto quest'anno un incremento di 1 miliardo che sarà di 2 miliardi l'anno prossimo e di 4,5 nel 2021. E abbiamo avuto anche 350 milioni per le liste d'attesa, che è uno dei temi che lei un po' sottolineava, cioè come riorientare il nostro servizio nell'interesse dei cittadini. 100 milioni per le specializzazioni, per venire incontro un po' alle esigenze della formazione medica, e soprattutto 4 miliardi per l'edilizia sanitaria, perché c'è anche un'esigenza di investire nelle infrastrutture per avere un servizio sanitario sempre all'avanguardia.
E questo naturalmente comporta una serie di decisioni e di scelte che debbono essere fatte. Ora cerchiamo un attimo di capire, per riassumere per i nostri ascoltatori: una volta, quando si pensava alla sanità pubblica, si pensava all'ospedale. Io ho un problema, che sia di pronto soccorso, che sia di approfondimento, mi reco presso la struttura pubblica che è l'ospedale. Oggi non è più così, è esatto?
Oggi si sta molto puntando sulla valorizzazione del territorio, perché comunque una persona deve essere assistita o al proprio domicilio o comunque nel luogo più vicino al proprio domicilio. Questo, unito al fatto che c'è la possibilità di rendere tanti servizi, tante prestazioni sanitarie, ormai non più il regime di ricovero ma il regime ambulatoriale, permette di ridurre il carico appunto ospedaliero.
Quindi da una parte le spese connesse con quello che lei ha chiamato il carico ospedaliero e dall'altra contemporaneamente decentrare questo tipo di servizi, quando non a casa del paziente, in strutture minori, che però sono comunque attrezzate per risolvere i problemi. Anche qui ho capito bene?
Esattamente, sì.
Da questo punto di vista però, mentre prima in pochi ospedali, parecchi sul territorio ma comunque pochi, con criteri centralizzati e con strutturazione di servizi centralizzati, i protocolli anche erano, come dire, in qualche modo facilmente omogeneizzabili, oggi invece non è più così, cioè le categorie che si occupano del settore sanitario si trovano di fronte a una sfida diversa, è esatto?
Certamente, perché intanto ovviamente ci sono degli operatori sanitari che sono cresciuti in un certo contesto e quindi devono anche riorientare la loro attività, e questo nel processo di cosiddetto di ospedalizzazione è un fatto, e dall'altro anche, diciamo, dal punto di vista manageriale bisogna ripensare un po' tutti questi processi assistenziali. Se prima era tutto concentrato, perlomeno gran parte era concentrato sull'ospedale, oggi dobbiamo più pensare a un flusso efficiente dall'ospedale verso il territorio e dal territorio verso l'ospedale.
Ci può fare qualche esempio per far capire bene a chi ci ascolta, un'esemplificazione concreta?
Ma quando si parla per esempio di dimissione protetta, no? Cosa vuol dire? Che si dimette in ospedale un paziente ma lo si continua a assistere sul territorio oppure al proprio domicilio, in modo da avere un periodo inferiore in ospedale, ma allo stesso tempo non è che si manda a casa e si è chiusa l'assistenza, ma si continua ad assistere anche al proprio omicidio. Questo è un esempio, e degli altri esempi possono essere più avanzati sulle sperimentazioni che si fanno nella ricerca. Penso ad esempio a tutta la questione della telemedicina, no? Il fatto di poter prendere dei parametri vitali del paziente e seguirli da remoto anziché in un regime di ricovero e monitorarli in ospedale.
Cioè, ricordiamo appunto a chi ci ascolta che telos in greco vuol dire distanza, in questo caso telemedicina significa appunto poter controllare il paziente a distanza grazie a strumenti che sono collegabili al computer o che permettono in qualche modo di essere appunto collegati a distanza in modo tale da fornire i dati che poi servono al dottore, all'infermiere, al ginecologo, all'ostetrico, insomma a chi segue il paziente in diversi tipi di fasi, perché ci sono molte fasi di cui parlare, immagino, da questo punto di vista, poi ne vediamo un po' qualcuna, che appunto possono essere trasmessi e possono quindi servire per stabilire lo stato del paziente e indirizzarlo verso eventuali analisi e ricerche ulteriori o eventualmente direttamente, se serve, attraverso prescrizioni o se no semplicemente constatare che il paziente, grazie al cielo, sta bene in salute e può proseguire tranquillamente le proprie attività. È così più o meno?
Certo. Certo, oppure che magari necessita di un nuovo ricovero, potrebbe anche succedere quello, e per questo va monitorato, no? E generalmente ovviamente se si dimette perché ormai si pensa che si sia in fase di recupero, però il monitoraggio serve chiaramente ad avere la certezza di questo recupero.
Quindi ha una funzione anche, diciamo, preventiva in parecchi casi.
Sì.
E domanda, e può essere utilizzato non perché uno è stato male, è stato ricoverato, ma perché appunto dice vorrei fare una serie di controlli preventivi e quindi vorrei mettermi in comunicazione con chi poi magari mi segue questi controlli a distanza e mi permette poi di eventualmente approfondire se è necessario? Può funzionare anche così?
Può funzionare anche così, qui entriamo nel campo della prevenzione, lì naturalmente bisogna poi stratificare la popolazione, nel senso che ci sono cittadini che non hanno particolari problemi di salute e quindi attraverso il normale contatto con il medico di famiglia e anche attraverso gli screening che si fanno periodicamente, non so, penso al screening del colon, del cancro al colon oppure quello della mammella, ecco, ci sono dei controlli un po' su tutta la popolazione. Questa è, diciamo, la prevenzione normale. Poi ci possono essere invece dei programmi specifici per tutti i pazienti cronici. È chiaro che se un paziente ha una malattia cardiovascolare o diabete o quant'altro, ha bisogno di un monitoraggio continuo, ha bisogno di un'assistenza specialistica, quindi di una presa in carico diversa rispetto a un cittadino che non ha questi problemi.
Per far capire a chi ci ascolta che comunque detto così sembra semplice ma i problemi sono complessi, dovremmo anche parlare un attimo, credo, proprio del settore, più specificatamente di ricerca e innovazione, ovvero, per spiegarci sempre e lei ci aiuti a capire, la prima cosa è questa: una volta ogni medico si muoveva per conto suo, vale a dire che usava degli standard, dei criteri, insomma il suo naso di professionista, ma anche ovviamente le questioni scientifiche di carattere generale un po' per conto suo. Successivamente con l'ospedalizzazione, gli ospedali eccetera, sono stati stabiliti dei protocolli, i quali protocolli una volta funzionavano in un certo modo. Oggi, in funzione di tutto quello che abbiamo detto, questi protocolli possono rimanere uguali o devono cambiare?
Stanno cambiando, perché si sta passando da un concetto di medicina di attesa a uno di medicina di iniziativa. Cosa intendo? La medicina di attesa è proprio il fatto che c'è un medico piuttosto che una struttura sanitaria che attende un cittadino che si sente male, quindi si reca alla struttura per dire ho un problema, qual è la risposta che mi potete dare, no? La medicina invece di iniziativa è quella medicina che previene questa domanda e quindi, siccome c'è ovviamente un file che riguarda quel paziente, sa che quel paziente ha dei problemi e che quindi magari deve fare delle visite periodiche o deve assumere farmaci e quindi va verso il paziente, verso i suoi bisogni. E questo cambio di paradigma che permette di evitare poi delle complicanze successive.
All'interno di questi paradigmi occorre però che ci sia anche un'omogeneità nei protocolli che vengono, per protocolli spiego a chi ci ascolta, si intende quella sorta di tabella, di schedario, di formulario che viene riempito secondo una serie di criteri, domande che vengono fatte al paziente, risposte del paziente, dati scientifici raccolti sul paziente e così via, i quali debbono essere però in qualche modo standardizzati, anche perché oggi, come dire, c'è chi magari abita a Cosenza, ma per il tipo di
di problema che ha, forse dovrebbe mettersi in contatto con qualcuno a Milano. Se chi raccoglie i dati a Cosenza non usa gli stessi standard di chi poi analizza questi dati a Milano, chi sta a Milano non li può analizzare e quindi non può poi procedere a una diagnosi a distanza, a una visita effettiva, cioè deve rifare tutte le analisi e così via. C'è questo tipo di problema, vero?
È chiaro che per la stragrande maggioranza delle problematiche a livello locale si possono dare tutte le risposte, poi ci sono delle particolari esigenze ultra specialistiche in cui una rete, anche una rete a distanza, può aiutare. Pensiamo per esempio alle malattie rare, è chiaro che sulle malattie rare, anche se ci sono dei centri regionali, ma ci sono quei pochi centri nazionali che riescono a dare una risposta completa, no? E quindi si creano dei rapporti fra uno o più centri nazionali e dei centri di riferimenti locali per avere questa risposta a distanza di cui lei parlava. Nella stragrande maggioranza tutto questo si riesce a fare a livello anche provinciale o regionale, per cui è chiaro che magari nel piccolo comune non ci sarà la risposta, però nel capoluogo magari si riesce a trovare, o al limite del capoluogo di regione, delle regioni più piccole.
Nelle strutture sanitarie di altri stati, posso dire dell'America come dell'Inghilterra, come dell'Australia, insomma le più diverse, si è però cercato in qualche modo appunto di unificare tutte le procedure di accertamento, di verifica, quelli che io chiamavo prima i protocolli, insomma, e cosa che invece vede l'Italia, che per certi versi è all'avanguardia in molti settori della ricerca, su questo forse non ancora allineata agli standard generali, o mi sbaglio?
Ogni servizio sanitario ha i suoi pregi e i suoi difetti. Il nostro, come dicevo prima in premessa, con le risorse che c'ha, è considerato il più efficiente al mondo. Noi consideriamo che gli Stati Uniti spendono il 18%, noi spendiamo il 6,6% del PIL, quindi c'è una grossa differenza tra quello che si spende in relazione al PIL e quello che è il servizio sanitario, per cui chiaramente di questo bisogna tenere conto. Ciò posto, io credo che il nostro sistema comunque sia un sistema molto più efficiente, anche perché appunto ha una presa in carico globale. Cioè, mentre il sistema americano è un sistema che, come sai, è basato su sistemi assicurativi e quindi ogni singolo cittadino ha un suo sistema di riferimento, qui è la struttura sanitaria locale che si prende carico del cittadino e quindi costruisce dei percorsi per il cittadino, i cosiddetti percorsi diagnostico terapeutico e terapeutici assistenziali, e questi percorsi permettono questa presa in carico. Poi è chiaro che è un processo di miglioramento continuo, per carità, che tutti i problemi sono risolti, non ci sono problemi, ma sicuramente abbiamo un sistema che si pone i problemi e cerca di affrontarli e di risolverli.
Quindi i dataset, cioè, anche qui spiego a chi magari non sa, ovvero sia gli strumenti attraverso i quali vengono raccolti dati, analisi eccetera eccetera, si stanno sempre più omogenizzando in Italia, cioè c'è questa spinta, diciamo.
Sì, si sta lavorando al ciclo sanitario elettronico, lì chiaramente ci sono una serie di problemi di interconnessione, consideriamo anche che si tratta dei dati sanitari dei cittadini, quindi sono dati molto sensibili e per cui è necessario avere delle cautele nella trasmissione di questi dati, perché chiaramente sapere di ognuno quali sono le sue malattie, quali sono i suoi problemi eccetera, se questi dati dovessero scappare chiaramente sarebbe un problema, quindi l'interconnessione, questo è uno forse il problema principale che deve affrontare, che è quello della protezione di questi dati, e qui col garante della privacy c'è un contatto continuo tra il Ministero e tra comunque tutte le strutture sanitarie regionali e il garante. Detto questo, però, abbiamo i dati sanitari che vengono raccolti e vengono utilizzati e quindi i dataset esistono. Non abbiamo ancora il famoso fascicolo sanitario elettronico che unifica tutti i dati nazionali, ma a livello regionale ci sono i vari dataset.
Perché forse va spiegato anche sempre a chi ci ascolta che magari per un cittadino che va a usufruire del servizio sanitario naturalmente importa il risultato, cioè andare lì, essere visitato, avere una cura, poterla applicare, essere seguito nella cura e risolvere il problema. Però invece per gli operatori sanitari i dataset sono molto importanti, perché laddove non c'è un'omogeneità di questi strumenti di lavoro naturalmente diventa un problema interloquire non solo con il cittadino, ma soprattutto all'interno nei rapporti fra le differenti categorie di operatori sanitari, i medici e le ostetriche, oppure gli infermieri e i medici e così via. E quindi è importante questa omogeneizzazione anche per questo motivo, giusto?
Certamente, un medico è chiaro che può fare la diagnosi se conosce bene la storia del paziente, tante volte, specialmente se si lavora in emergenza, non sempre c'è la possibilità di interloquire direttamente, o comunque magari il paziente può essere sotto stress. Avere davanti la storia clinica o comunque i dati essenziali riguardanti lo stato di salute del paziente aiuta sicuramente la diagnosi e quindi anche poi le terapie che
devono essere applicate. E fra l'altro poi questo va spiegato al cittadino, anche perché poi si può trovare in situazioni di questo tipo, è bene sempre che questi dati siano omogenei dal punto di vista di chi li raccoglie, come in situazioni le più diverse di pronto soccorso, il primo ad approcciare in genere il paziente è un infermiere che deve raccogliere una serie di elementi, cioè quando noi andiamo anche all'ospedale, anche al pronto soccorso, dietro al vetro c'è l'infermiere che ci dice per primo cos'è che abbiamo, eccetera, quali sintomi abbiamo e così via, quindi lui deve lavorare su uno standard che sia utilizzabile da chiunque, oppure una donna che va in sala a parto o che comunque approccia l'ospedale per sapere come farà per partorire in un determinato periodo in cui lei si sta preparando, eccetera, deve comunque avere anche lì un'interlocuzione con un'ostetrica che abbia degli standard di domande da fargli, di risposte da avere, di poter interloquire in base a questo standard con il medico e così via, cioè riguarda un po' tutte le categorie, giusto?
Sì, lì c'è tutto un lavoro sulla cosiddetta gestione del rischio clinico, in cui ci sono delle procedure standardizzate che aiutano l'operatore, appunto sia un medico, sia un infermiere, sia un'ostetrica o un fisioterapista, tutto insomma chi in quel momento è davanti al paziente, a secondo ovviamente delle varie esigenze, ad approcciare nella maniera giusta, per cui questa standardizzazione aiuta sicuramente a evitare gli errori. Chiaramente lì è importante appunto anche l'interlocuzione e lo stato di empatia che si instaura tra l'operatore e il cittadino che si reca presso la struttura.
Questo per dare un'idea appunto di quante cose vengono pensate, vengono analizzate, vengono strutturate a livello di sanità pubblica, di cui spesso magari invece chi arriva in un ospedale o in una struttura pubblica magari non può subito rendersi conto, ma così credo abbiamo un po' esaurito l'argomento. Sul piano dell'innovazione siamo partiti con i soldi, torniamo ai soldi, cioè agli stanziamenti. Sul piano dell'innovazione, posto quello che lei ci ha detto sui miliardi in più nei prossimi 2 anni, e su quelli che sono anche disponibili adesso, perché in questo caso mi pare di capire sono milioni di euro, non miliardi, indipendentemente ecco dalla somma, la questione è in quale direzione verranno impiegati?
Allora, chiaramente i soldi di cui parlavo prima sono i fondi generali del Servizio Sanitario Nazionale, poi abbiamo anche dei fondi per la ricerca. Come sappiamo in Italia non sono tantissimi, però anche qui abbiamo avuto dei segnali importanti e incoraggianti quest'anno dal Parlamento, perché abbiamo avuto degli incrementi significativi e in particolare abbiamo avuto 10 milioni per il lavoro da fare con le reti IRCCS. Gli IRCCS sono gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, che magari detto così non nessuno magari li identifica, ma se dico Bambino Gesù, Istituto dei Tumori di Milano, piuttosto che San Raffaele o San Martino di Genova, ecco, diciamo sono delle strutture che magari il cittadino conosce, sono degli istituti dove si fa, da un lato si ricopre i soldi ospedali e dall'altro si fa anche ricerca. Questi istituti sono degli enti chiaramente regionali, ma c'è anche una parte scientifica in cui il Ministero ha un finanziamento e quindi che riesce ad orientare per la ricerca. Sono organizzati in reti tematiche, quindi abbiamo una rete delle neuroscienze, una rete cardiologica, un'oncologica, pediatrica e dell'invecchiamento, e in queste reti stiamo lavorando per dei progetti di ricerca che vanno da un lato su risposte terapeutiche e dall'altro anche su risposte di tipo organizzativo.
Un po' come quando parlavamo dei dataset, eccetera, per capire.
Esattamente, sì, si sta lavorando anche a una piattaforma informatica di condivisione dei dati, si sta lavorando, non so, a progetti di teleneuroriabilitazione per fare la riabilitazione a distanza dei cittadini e quindi insomma una serie di attività. E abbiamo questi 10 milioni quest'anno da investire su queste reti e abbiamo anche altri 10 milioni che il Parlamento ha finalizzato su 2 importanti programmi. Uno che riguarda la famosa questione delle CAR-T, che come sa sono delle procedure innovative di cura dei tumori, su cui stiamo iniziando un progetto di ricerca perché appunto il Parlamento questo mandato ha dato, e un altro sulla prevenzione cardiovascolare, che è uno dei temi ovviamente più importanti, perché come sa le malattie cardiovascolari sono uno dei problemi principali, una principale causa di mortalità, e quindi il Parlamento ha voluto assegnare questi fondi per fare dei progetti di prevenzione attraverso appunto gli IRCCS e altre strutture che si aggregheranno. Abbiamo poi anche altri investimenti che si sono aggiunti quest'anno che riguardano il fondo di coesione, che già dal 2018 ha assegnato al Ministro della Salute 200 milioni di euro per dei progetti con le regioni, e altri 55 milioni per creare quello che un po' le dicevo, cioè un istituto virtuale, in qualche modo un coordinamento scientifico tra tutti questi istituti di cui le parlavo, per avere poi un istituto che in qualche modo condensi tutto il sapere scientifico di questi istituti.
Quindi a questo punto, oggi che è il giorno in cui si tiene la 14ª conferenza nazionale del GIMBE per garantire il servizio sanitario nazionale alle generazioni future, lei, volendo darci una battuta di conclusione, la considera come il problema del fronteggiamento della crisi della sostenibilità del servizio sanitario nazionale, come viene prefigurato nell'ordine dei lavori di questa giornata del GIMBE, la vede, diciamo così, in modo ottimista o pessimista?
Ma io credo moltissimo nel servizio sanitario nazionale, perché è un collante della nostra società. Chiaramente poi dipende da tutti noi cittadini difenderlo e valorizzarlo. Il tema della sostenibilità è il tema del futuro, ma lavorare nella ricerca e con la ricerca significa trovare soluzioni che possano rendere il nostro servizio sanitario sostenibile, per cui la ricerca è una risorsa fondamentale e credo che ci aiuterà in questi progetti di cui accennavo, aiuterà a dare risposte anche sul tema della sostenibilità.
Vorrei chiudere con una domanda un po' provocatoria. Molti dei nostri laureati in medicina, in ginecologia, in ostetricia, in infermieristica che vanno a lavorare all'estero si trovano spesso in una situazione paradossalmente privilegiata rispetto a chi in quei paesi ha studiato medicina, perché dal punto di vista della diagnostica sono più bravi, virgolette, ad intuire quali sono i problemi del paziente, perché hanno meno strumenti di analisi robotizzata di quelli che invece sono più diffusi in altri paesi più ricchi o più avanzati tecnologicamente di noi. Questo è un problema, un vantaggio, e noi in questo senso come ci stiamo muovendo?
Il fatto che i nostri medici si facciano all'estero è sicuramente un vantaggio e testimonia comunque che l'Italia, che se ne dica, riesce a dare tanta qualità in tanti campi in cui magari non si penserebbe. Non penso che sia quindi uno svantaggio, penso però che oltretutto anche noi ovviamente in questo campo ci stiamo attrezzando, perché l'intelligenza artificiale, o come qualcuno anche parla di intelligenza aumentata, è un qualcosa che sempre più aiuterà il medico e gli altri operatori sanitari nel lavoro con i pazienti. Non si tratta di strumenti che andranno a sostituire ovviamente il medico, ma si tratta di strumenti che possono aiutarlo. Già oggi ne abbiamo e già oggi stiamo costruendo comunque delle piattaforme di big data perché questo succeda, ma chiaramente un processo, ma su questo processo l'Italia non è fanalino di coda.
Grazie a Giovanni Leonardi, direttore generale del Ministero della Salute, che abbiamo ascoltato in occasione della 14ª conferenza nazionale promossa dal GIMBE per garantire il servizio sanitario nazionale alle generazioni future. Grazie per l'attenzione, a Francesco Galluzzo per la collaborazione in redazione. Buon ascolto con i programmi di GR.